iniziamo questo corso di esercizi facendo riferimento a quel comando che ha dato Gesù quando è salito in cielo, alla sua ascensione. L'ha dato ai suoi apostoli: andate in tutto il mondo, battezzate tutte le genti, facendole mie discepole, naturalmente, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E la parola battezzare, sapete cosa vuol dire? Vuol dire immergere, far fare il bagno. Quindi immergetele nel nome del Padre. Cosa vuol dire immergere nel nome? Il nome, nella cultura ebraica, è la realtà di una persona, quello che è davanti a Dio e il suo compito che Dio stesso gli ha dato. Ora, immergere nel nome di Dio potremmo tradurre così: immergere nella vita di Dio, cioè nel suo amore. E noi, quando professiamo la nostra fede, diciamo sempre: credo in un solo Dio Padre, poi credo in un solo Signore Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo. Questa è un po' la nostra professione di fede. E noi in questi esercizi teniamo un po' questa traccia che ci viene suggerita dal credo, il simbolo della nostra fede, la nostra professione di fede. Per cui prima cerchiamo, anzitutto il primo giorno, di immergerci. No, non lo facciamo noi, siamo già stati immersi, di renderci conto dove siamo, dov'è la nostra vita, la nostra esistenza. Siamo immersi nell'amore del Padre. Domani vedremo, siamo dentro nell'amore del Figlio, siamo nell'amore dello Spirito Santo, siamo stati battezzati. Quindi questo corso di esercizi, queste giornate, saranno un po' come possiamo dire, un ripasso, un approfondimento, una considerazione del nostro battesimo, della nostra fede, della situazione della nostra vita. Dove siamo? La risposta più banale: siamo a lavoro. No, ma la risposta più vera: siamo dentro nell'amore di Dio, affogati nell'amore di Dio. Il simbolo della fede comincia così: credo in un solo Dio. Cosa vuol dire quel credo? Qualcuno pensa, anch'io pensavo, forse anche voi avete pensato, che dire credo vuol dire ritengo che sia vero che c'è un solo Dio. Ma fin qui, direbbe San Giacomo, sono capaci di credere anche i demoni. E noi non vogliamo avere la fede dei demoni. È una fede piuttosto, non solo povera, ma anche brutta. Credo vuol dire qualcosa di più. Credo significa, è una parola non tanto della testa, dell'intelligenza, quanto del cuore, parola del cuore, che dice adesione, fiducia, fiducia piena, abbandono di sé. Mi abbandono a te, Padre. Significa dono della propria vita, mi affido a te. Per questo, quando ho capito questo, questo significato della parola credo, ho capito anche perché tanti cristiani tra le loro preghiere mettono anche il credo come una preghiera. Mi affido a te, Padre, mi affido a te, Gesù, mi affido a te, Spirito Santo. È una bella, grande preghiera. Credo in un solo Dio, un solo Dio, un solo Dio. Eppure intorno a noi ci sono persone che credono in un Dio che è diverso da quello in cui crediamo noi. Perché noi viviamo, si direbbe così, in diaspora, cioè siamo disseminati in tutto il mondo, là dove ci sono persone che hanno un loro credo diverso, piuttosto che credo, una loro religione o religiosità diversa, quindi conoscono, adorano divinità diverse da quello a cui ci affidiamo noi. Noi siamo sparpagliati, diaspora vuol dire proprio disseminati. I cristiani vivono in diaspora, non sono e non pretendono di essere in una nazione fatta solo di cristiani. Qualche volta hanno avuto l'illusione di essere così, ma non è mai stato. Come per esempio cercano o vogliono gli ebrei, una loro nazione dove tutti sono ebrei, o i musulmani vogliono un loro stato, una loro nazione dove tutti sono musulmani e quindi non permettono, non tollerano nessun'altra presenza. È la tentazione, diciamo, o la convinzione che hanno tanti stati a maggioranza islamica. Noi cristiani invece viviamo in diaspora. Lo sappiamo fin dall'inizio, da sempre. Da sempre. Ricordate i cristiani di Gerusalemme? Alla prima persecuzione si sono sparpagliati dappertutto là dove non ce n'erano, quindi disseminati tutti attorno. Quindi noi viviamo e vivremo sempre a fianco di persone che adorano un Dio diverso da quello a cui ci affidiamo noi. Un solo Dio, diciamo. Ma diciamo, credo in un solo Dio, non c'è un Dio solo. Quando incontriamo i musulmani e si comincia a parlare di religione, la prima cosa che vi dicono, c'è un Dio solo. E voi dite, ah certo, c'è un Dio solo. Allora in questo modo cosa date da pensare a loro? Che anche voi siete sotto sotto musulmani come loro, perché se c'è un Dio solo c'è il loro Dio, quindi anche voi vi riconoscete che c'è solo il loro Dio. Noi per questo noi non diciamo c'è un solo Dio, ma diciamo credo in un solo Dio, mi affido a un solo Dio che chiamo subito Padre. E qui a questa parola i musulmani non vi vengono dietro, e neanche tutti gli altri delle altre religioni del mondo. Mi affido solo a quel Dio che posso chiamare Padre, Papà, a quel Dio che mi ha dato la vita, che è responsabile della mia vita, a quel Dio che si è fatto conoscere tramite le scritture, e tramite la parola, il Verbo divenuto uomo, tramite Gesù, si è fatto conoscere proprio come papà. Ce lo dice bene anche San Paolo questo concetto quando scrive così ai Corinzi: noi sappiamo che non esiste alcun idolo al mondo e che non c'è che un Dio solo. E in realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, sia nel cielo sia sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e noi siamo per Lui. Credo in un solo Dio, siamo per Lui. E un solo Signore Gesù Cristo, eccetera. Credo in un solo Dio Padre, onnipotente. Ecco, noi viviamo questa giornata guardando a questa verità della fede, guardando a questo volto che sta davanti a noi, che è presente sempre come Padre. Ricordate quello che dice un salmo: mostrami il tuo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Ecco, viviamo con questa parola, diciamo, come titolo, come ambientazione di questo giorno. Dio, il nostro Dio, quello a cui affidiamo noi stessi, la nostra vita, la nostra storia, è Padre. E vediamo come già nell'Antico Testamento c'è questa chiarezza, questa certezza di chi è Dio. Già il popolo ebraico, pregando o leggendo la scrittura, chiamava Dio Padre. Non avevano quella coscienza che ci ha dato Gesù di Dio Padre. Lo pensavano più padre del popolo. Nessuno si sognava di dire Dio è mio Padre. Si limitavano a dire Dio è nostro Padre. Infatti ricordate che quando Gesù osava dire Padre mio, hanno preso i sassi per lapidarlo, dicendo questo bestemmia. Però il nome di Padre per Dio era già presente. Il Salmo 88 dice: egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Quindi Gesù sapeva di non inventare nulla, prendeva sul serio quello che sta già scritto. Tu sei mio Padre, e continua il Salmo, io lo costituirò mio primogenito, più alto tra i re della terra. Quindi già profezia del Messia. Ma prima di essere profezia del Messia, è profezia o è insegnamento o è suggerimento per ogni uomo che può in un certo modo dire già così: tu sei mio Padre. E poi Giobbe, anche lui aveva questa chiarezza, questa fede che lo sosteneva nella sua sofferenza. Dio, come un padre, mi ha allevato fin dall'infanzia e fin dal ventre di mia madre mi ha guidato, come un padre. Questo Giobbe vede Dio proprio come uno che ama, perché il padre, anche qui in questo versetto, è visto è colui che mi ha allevato fin dall'infanzia, che ha avuto cura di me, che mi ha amato. In tanti modi, perché chi alleva un figlio sviluppa tanti modi per amarlo, che non è solo dargli le caramelle, ma è anche dargli il pane tutti i giorni e poi anche dargli qualche indicazione, qualche volta anche qualche scappacciotto. Come un padre mi ha allevato. E poi Tobia, quando nella preghiera che c'è, l'invito che c'è da parte dell'angelo Raffaele alla famiglia ormai allargata di Tobia con sua moglie, esaltatelo davanti ad ogni vivente, è lui il Signore, il nostro Dio, lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. Ecco, è bello vedere come già l'Antico Testamento è disseminato di questa coscienza, di questa certezza, di questa questo invito a vedere Dio come colui non solo che è capace di castigare, se leggiamo certi capitoli della Bibbia dove è descritta l'infedeltà del popolo, vediamo anche che Dio è capace di castigare, ma castiga come un padre, in vista della conversione, di un cambiamento, di una vita più bella. E poi ancora il libro della Sapienza racconta come il giusto viene perseguitato dagli empi. Perché? Per questo motivo, perché il giusto, cioè colui che ama Dio, colui che vuol fare la volontà di Dio, non approva il vivere degli empi, non approva quelli che vivono come se Dio non ci fosse. Moneta falsa siamo da lui considerati, schiva le nostre abitudini come immondezze. Proclama beata la fine dei giusti e si vanta di aver Dio per padre. Questo sarà anche quello che verrà detto a Gesù, ma questo vale per ognuno che ama Dio, per ogni giusto, per ognuno che vuol fare la volontà di Dio. Si vanta di aver Dio per padre. Ecco quello che dovrebbe poter essere detto anche di noi. Si vanta di aver Dio per padre. Si vanta di aver Dio per padre. È un vanto. Certo che aver Dio per padre per noi è anche un continuo, come si può dire, anche rimprovero, perché aver Dio per padre vuol dire che dovremmo assomigliargli, dovremmo portare la sua somiglianza sul nostro volto, nelle nostre parole, nei nostri pensieri, nei nostri modi di fare. Dovrebbe esserci sempre l'amore di un padre nei nostri gesti e nei nostri comportamenti. Però prima di sentire questo rimprovero ci vantiamo di aver Dio per padre. Siamo amati, siamo considerati figli, siamo presi sul serio. Siamo qui nel mondo perché siamo voluti. C'è qualcuno che ci ha voluto, che ha voluto metterci al mondo. E anzitutto non pensiamo ai nostri genitori, sono un mezzo, possiamo dire, molto bello, molto santo, ma un mezzo. Siamo voluti da Dio, per dirla meglio, siamo ben voluti da Dio. Nostro Padre, che si è occupato di noi continuamente, continua a occuparsi di noi, perché si sente come un padre responsabile di noi, della nostra vita. E allora c'è anche il Salmo 18 che dice così: tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, cioè mi hai protetto, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere. La tua bontà paterna, aggiungiamo noi adesso, dopo aver sentito tutto il resto, mi ha fatto crescere. Ecco, è bella questa parola, perché dire la tua bontà mi ha fatto crescere è come dire il tuo amore ha continuato momento per momento a tenermi presente, mi hai seguito continuamente, perché per crescere ci vogliono anni, deve passare del tempo, quindi vuol dire che l'amore di Dio Padre per noi è un amore fedele, perseverante, continuo, e poi aggiungete tutti gli altri aggettivi che si addicono a questo concetto. Un amore così grande e così bello, per cui ci possiamo vantare di aver Dio per Padre. Ma chi è questo Dio che è nostro Padre? Se lo chiamiamo Padre, è colui che ci ha fatto. Se ha fatto noi, se ha creato noi, ha creato anche tutto il resto. Tutte le altre cose le vediamo creature, cioè le vediamo come realtà uscite dalle mani, se si può dire così, ma dice così anche la Bibbia qualche volta, uscite dalle mani di Dio, plasmate dalle sue dita, pensate dalla sua fantasia, dalla sua sapienza, dal suo amore, perché anche la sua fantasia, il suo amore, la sua potenza, tutto, non può che venire da quello stesso amore con cui lui ha pensato e realizzato la nostra vita. Amore, dal suo amore. Se noi vogliamo conoscere quindi Dio, colui che ci ha fatti, che ha dato vita a noi, e colui che ha creato l'universo, le cose che ci circondano, se lo vogliamo conoscere dobbiamo ricorrere a quell'amore che ha messo anche in noi. Perché per conoscere l'amore dobbiamo ricorrere all'amore. Senza amore non possiamo conoscere l'amore. La conoscenza che impegniamo la facoltà che mettiamo in atto per conoscere Dio, il Creatore, non è prima di tutto l'intelligenza, ma è l'amore che guiderà anche la nostra intelligenza nella conoscenza di Dio. Lui ci conosce, cioè Lui ci ama. Per dire la parola conoscere possiamo ricorrere a qualche esempio della nostra vita. Una mamma conosce il suo bambino. Certo che la mamma conosce il suo bambino meglio, in un altro modo, di quanto non lo conosca il postino, o di quanto quel bambino non sia conosciuto dal negoziante che gli vende le ciunghe, o addirittura meglio di quanto non lo conosca la maestra che lo vede alcune ore al giorno. Perché il conoscere della mamma è diverso? È diverso l'amore che la mamma impegna in quella conoscenza. Dio è Padre, e il Padre è il creatore di tutte le cose. Con lo stesso amore con cui ci ha dato la vita, ha creato l'universo. Però dire Padre è molto più che dire creatore. Perché se diciamo Padre, diciamo che Egli ha donato se stesso, la sua vita. Se diciamo che è creatore, ha fatto le cose da nulla, pur impegnando il suo amore. Però dire Padre è molto di più. Per la nostra logica umana, Dio prima è creatore e dopo Padre. Ma per la sua logica, per la logica divina, Dio prima è Padre e dopo, in quanto Padre, è anche creatore. Prima ha fatto l'uomo e poi, prima ha pensato l'uomo e poi la casa dove metterlo, una casa adatta a lui, un ambiente adatto all'uomo. Questo lo dice anche uno dei racconti della creazione. Dio ha creato l'universo pensando a quell'uomo che doveva metterci dentro. E lui noi ci vede non tanto come creature, ma ci vede come figli. Non tutti sanno di essere figli per Dio, ma Lui ci vede tutti così, ci vede come destinati ad essere Suoi figli. L'amore che Lui ha per noi lo realizza e lo esprime in modo che noi lo possiamo comprendere. Noi siamo uomini, siamo limitati, molto limitati. Dio il suo amore lo esprime in modo che noi lo possiamo comprendere con la nostra limitatezza. Quindi in qualche modo lui limita se stesso anche, deve scendere alla nostra posizione, al nostro linguaggio. Linguaggio non solo di parole, ma anche di contenuti, deve adattarsi alla nostra cultura, al nostro ambiente, per far conoscere il suo amore. E per questo ecco che ci manda uno che vive alla perfezione il suo essere figlio, come dovremmo pure essere noi, ma ce lo manda nella nostra situazione umana, così che noi possiamo conoscerlo e così che possiamo rispondere al suo amore. Ci manda colui che egli chiama figlio unigenito, unigenito perché è l'unico che porta in pienezza dentro di sé, dentro la sua umanità, la perfezione dell'amore. Porta in pienezza la divinità. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Dio Padre ci manda il Figlio, a cui è stato dato il nome Gesù. Quindi noi, per conoscere Dio e poi per rispondere al suo amore, ecco che abbiamo il Figlio che Lui ci ha dato. È grazie al Figlio che noi possiamo dire a Dio: sei mio Padre, perché quel Figlio ci autorizza a pensarlo e a dirlo, e ci insegna a vivere in modo conseguente a questa certezza: tu sei mio Padre, vivo come tuo Figlio. Gesù ci insegna, cioè ci fa vedere come si vive da figli per il Padre. Ma oggi, dicevo, ci fermiamo a guardare il Padre. Certo che se lo vediamo è grazie a Gesù, è grazie al Figlio. Però, vivendo un po' di quella rendita che abbiamo, guardiamo di quella rendita delle parole di Gesù, dei suoi insegnamenti, ecco, guardiamo al Padre. Oggi, questa mattina, lo vediamo così, ripassando queste brevissime letture che vi ho già presentato e letto, dai Salmi, dal Giobbe, Sapienza, eccetera. Ecco, vediamo un po', teniamo il nostro sguardo fisso sul Padre. Magari possiamo rileggere, per aiutarci, il Cantico delle Creature, quello dei tre giovani, quello che recitiamo quasi tutte le domeniche alle lodi del mattino, che trovate nel libro di Daniele al capitolo 3, qui vi ho messo la citazione da 52 a 90. Questo cantico ci aiuta a guardarci attorno. Tutto quello che vediamo benedice il Signore, perché viene dalle sue mani. È un modo per aiutare noi a benedire Dio per qualunque cosa, a vedere ogni cosa come dono dell'amore di Dio. Freddo e caldo benedite il Signore, sole e luna benedite il Signore, notte e giorno benedice il Signore, pioggia e rugiada benedice il Signore. Tutte le cose che esistono, l'erba, i fiori, gli alberi, i rettili, gli uccelli, i pesci, gli animali selvatici, orso compreso, benedite il Signore. Ecco, è un bellissimo cantico a cui si è ispirato anche San Francesco, per il suo famoso cantico delle lodi di Dio. Ecco, e dopo potete farne uno voi anche con le cose che vedete, ci potete mettere dentro persino i ragni o gli scorpioni. Ne abbiamo due qui ospiti, uno ci fa vedere le sue zampe lì nell'angolo, quindi tutto benedica il Signore, tutta la terra benedica il Signore. Ma poi ci sono anche gli uomini, cioè in quel cantico ci sono i sacerdoti che devono benedire il Signore, e poi chi? Anania, Zaria, Misaele, e poi anche tutte le genti e tutti i popoli. Benedite, da tutta la terra si innalza una lode costante a Dio. Possiamo aiutarci anche con altri salmi, per esempio il 92, il 95, ne troverete anche qualche altro. Ecco, vi suggerisco per questa mattina, quindi, di rileggere ad agio questi passi, magari se riuscite anche ripassate un po' la vostra storia, da quando siete al mondo, forse ancora da prima di nascere, da quando eravate presenti nelle attenzioni di vostra madre e di vostro padre, ripassate la storia per vedere che cosa? La presenza dell'amore di Dio Padre in ogni anno della vostra vita. L'amore di Dio Padre era presente attraverso quello dei genitori, oppure anche senza il loro amore, al di sopra del loro. Qualche volta purtroppo anche nonostante i genitori, perché qualcuno purtroppo non ha bei ricordi. Però l'amore del Padre era presente, era nascosto, c'era. Magari altre persone, qualche fatto, qualche evento, qualche situazione della vita. Ecco, ripassate un po' la vostra storia per riconoscere la presenza dell'amore del Padre, in modo da poter dire in modo nuovo e personale: la tua bontà mi ha fatto crescere. Secondo esercizio che vi suggerisco, se avanza un po' di tempo, può esserci stato qualche volta dentro la vostra vita la presenza di qualche idolatria, non si sa mai, magari qualcuno è ricorso per sapere o per conoscere di sé o così, a qualche oroscopo, a qualche cartomante, a qualche indovino, a qualche forma magica, che è come dire: faccio senza, posso vivere un momento senza l'amore di Dio Padre. Quindi, se per caso ci fosse stata qualche vicinanza a queste cose, le rinneghiamo con decisione. Sapete che la professione di fede del nostro battesimo comincia proprio così, con rinnegare queste realtà che ci sono nel mondo, le divinità, gli dei, gli altri dei. Noi crediamo in un solo Dio Padre, ci affidiamo solo a Lui, perché sappiamo che attorno a noi crescono, sono presenti altre divinità, altri dei, che non sono nulla, dice San Paolo, però sono presenti nella parola e nei gesti e nelle abitudini degli uomini che ci circondano. Qualche volta forse noi vi abbiamo aderito, e allora cerchiamo proprio di rinnegarle completamente, perché vogliamo che solo, che la nostra vita sia donata solo e del tutto a Dio Padre. E poi pronunciamo il nostro credo, cioè: mi affido a te, mi dono a te, sapendo che colui a cui ci affidiamo, a colui di cui ci fidiamo, colui a cui doniamo la vita, è Padre. Lo possiamo chiamare con ogni chiarezza e certezza: papà, padre. completiamo questo credo ringraziando, benedicendo, chiedendo perdono anche e ammirando la bellezza e la bontà del suo amore, la bellezza e la bontà dell'unico Dio Padre.
Ogni giorno, ogni momento, siamo benedetti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Ogni giorno, ogni momento, siamo benedetti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Non vi può essere un amore più grande, non vi può essere un amore più pieno di questo. Ogni giorno, ogni momento, siamo benedetti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Ogni giorno, ogni momento, siamo benedetti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.